Ad alta voce Валерио Апреа legge Записки сумасшедшего, Diario di un pazzo, di Николай Васильевич Гоголь, traduzione di Tommaso Landolfi.
3 ottobre. Oggi è avvenuto un fatto curioso. Mi sono levato stamani abbastanza tardi e quando Mavra m'ha portato gli stivali puliti ho chiesto che ora era. Udito che le 10 erano passate da un pezzo, mi sono affrettato a vestirmi. Confesso che avrei fatto volentieri a meno d'andare in ufficio, sapendo bene da prima che viso agro mi fa il nostro caposezione. Già da molto mi va dicendo che diavolo ti succede, fratello, che ci hai sempre in testa questa razza di confusione, non fai altro che agitarti come uno che s'è scottato e imbrogli certe volte le pratiche che Satana in persona non ne caverebbe le gambe, nei titoli metti la minuscola, ti dimentichi di scrivere la data e il numero d'ordine. Maledetto animale, certamente mi invidia perché sto nel gabinetto del direttore e taglio le penne per sua eccellenza. In breve, non sarei andato in ufficio se non fosse per la speranza di vedere il cassiere e chissà di chiedere a questo giudeo un anticipo, sia pure piccolo, sullo stipendio. Buono quest'altro, che anticipi come che sia quattrini sul mese, signore Iddio farà più presto avvenire il giudizio universale. Supplica, crepa se vuoi e possa pure essere in estrema necessità, denaro non ne tira fuori quel demonio coi capelli bianchi. Eppure a casa la sua cuoca lo piglia a schiaffi, questo chiunque lo sa. Io veramente non capisco che sugo ci sia a prestare servizio in un simile ufficio. Non c'è risorse di nessuna specie. Si trattasse di un'amministrazione regionale, della Corte Civile o della Camera delle Finanze, sarebbe un tutt'altro paio di maniche. Là trovi un tale rannicchiato in un angoluccio che scribacchia con un frac striminzito e sudicio e un muso che ti verrebbe voglia di sputarci su. Ma va un po' a vedere però che specie di casa di campagna prende in affitto. Una tazza di porcellana dorata è inutile portargliela. Questo, dice, è un presente da dottori. Ma dagli una coppia di sauri, o un calesse, o una pelliccia di castoro da 300 rubli. Con quell'aria buona, buona, parla con tanta delicatezza. Fate il piacere, un temperino per pulire la pennuccia. E così ti pulisci il sollecitatore che gli rimane appena la camicia. È vero che, in compenso, da noi, negli uffici, ci si comporta decorosamente. E c'è una tale pulizia che meglio non si potrebbe in un'amministrazione. I tavoli sono da cajou e tutti i dirigenti parlano col voi. Sì, confesso che se non fosse per il decoro del servizio, già da un pezzo avrei lasciato l'ufficio. Ho indossato il vecchio mantello e ho preso l'ombrello, perché l'acqua veniva giù a rovesci. Per la strada non c'era nessuno, tranne le solite donne del popolo che si coprivano coi lembi della veste, mercanti nostrali sotto gli ombrelloni e cocchieri. Di persone a modo solo un collega impiegato che arrancava. L'ho visto a un crocicchio e come l'ho visto subito mi son detto: «Eh no, tesoro, di questo passo tu non vai in ufficio. Tu corri appresso a quella lì che ti cammina davanti e le vai guardando le gambette». Che razza d'animale il nostro collega l'impiegato. In fede mia non la cede a qualsivoglia ufficiale. Passa una qualunque col cappellino, immancabilmente le si attacca la gonnella. Mentre andavo pensando a ciò, ho scorto una carrozza che si fermava presso un negozio davanti al quale stavo passando. L'ho riconosciuta all'istante. Era la carrozza del nostro direttore. Ma lui che ci verrebbe a fare nel negozio? Ho pensato. Certo, è sua figlia. Allora mi sono addossato al muro. Il lacchè ha aperto lo sportello ed ella è volata giù dalla carrozza al pari di un uccellino. Come si guardava attorno, a dritta e a manca, come lampeggiavano le sue ciglia e i suoi occhi. Signore Dio mio, sono spacciato, sono completamente spacciato. E come mai era uscita con quella pioggia? Va ora a sostenere che la passione delle donne per tutti quegli stracci non è esemplare. Ella non m'ha riconosciuto e io stesso ho cercato di imbacuccarmi il meglio che potevo, perché avevo un mantello bisunto e per di più fuori moda. Ora i pastrani vanno con le pellegrine lunghe e le mie erano corte una sull'altra. Il panno poi non era fatto come si deve. La cagnetta di lei, che non aveva fatto a tempo a infilarsi dentro la porta del negozio, restò nella strada. «Io conosco questa cagnetta, si chiama Maggie». Non passò un minuto che a un tratto udì una vocina sottile. «Buongiorno, Maggie». «Oh, questa sì! Chi era che parlava in tal modo?» Mi son guardato attorno e ho visto due dame che venivano avanti sotto l'ombrello, una già vecchiotta, l'altra giovincella, ma esse erano ormai passate. E tuttavia, vicino a me, ho sentito ancora «Vergognati, Maggie!» Diavolo! Mi accorsi che Maggie si fiutava con un altro cagnuolo che seguiva le dame. «Oh, oh!» mi dissi, «ma poi non sarò per caso ubriaco? Eppure a me una cosa simile capita di rado». «No, Fidel, hai torto a pensar male. Ho visto coi miei occhi che diceva Maggie. Sono stata molto malata». «Abbirbante tu una cagnetta! Confesso che mi sono molto meravigliato a sentirla parlare così, al modo degli uomini. Ma in seguito, dopo averci ben riflettuto, ho cessato di meravigliarmi. Di fatto, al mondo, ad esempi simili, se ne sono già dati parecchi. Dicono che in Inghilterra venne a riva un pesce, il quale pronunciò due parole in una lingua così strana che i dotti ci si affannano sopra già da 3 anni e fino a tutt'oggi non hanno chiarito ancora nulla. Ho anche letto sui giornali di 2 vacche che entrarono in una bottega e ordinarono 1 funt di tè. Ma confesso che mi sono meravigliato assai di più quando Maggie ha detto «T'ho scritto, Fidel, certo Polkan non t'ha portata la mia lettera». Possano non pagarmi lo stipendio, ma ancora non ho sentito dire in vita mia che un cane possa scrivere. Questo m'ha seriamente meravigliato. Confesso che da qualche tempo io sento qualche volta e vedo cose tali che nessuno ancora ha visto o sentito. Ora me ne andrò, mi son detto, dietro a questo cagnuolo e saprò chi è e che cosa pensa. Ho aperto l'ombrello e mi sono messo a seguire le due dame. Presero per la Gorochovaya, voltarono per la Meskanskaya, di là per la Storiarnaya, infine per il ponte Kokushkin e si fermarono in ultimo davanti a una grande casa. «Questa casa io la conosco», mi dissi, «questa è la casa di Zverkov». «Che gran macchina! Che specie di gente non ci vive! Quante cuoche, quanti tipi di passaggio! E i nostri colleghi impiegati ci stanno come cani uno sull'altro! Ci sta anche un amico mio, ottimo suonatore di tromba». Le dame salirono al 5° piano. «Bene», ho pensato io, «per ora non ci vado, ma terrò a mente il posto e alla prima occasione non mancherò di approfittarne». 4 ottobre. Oggi è mercoledì, perciò sono stato nel gabinetto del nostro direttore. Ci sono andato prima a bella posta e, messomi a sedere, ho temperate tutte le penne. Il nostro direttore deve essere un uomo molto intelligente. Tutto il gabinetto è tappezzato di scaffali pieni di libri. Ho letto i titoli di alcuni. Cultura, una tale cultura che i nostri colleghi non ci possono mettere becco, tutti in francese oppure in tedesco. E a guardare lui in faccia, fu, che dignità gli brilla negli occhi. Ancora non m'è capitato di sentir dire che abbia detta una parola più del necessario. Soltanto qualche volta, quando gli porgi un incartamento, chiede «Beh, come va fuori?» «Umido, eccellenza». Non è uno di noi, è un uomo del governo. Io tuttavia vado notando che mama in maniera particolare. Se anche sua figlia... Oh, canaglia, niente, silenzio. Ho letto L'ape, che popolo sciocco i francesi. In fede mia ne farei tutto un mazzo e li frusterei con le verghe. Ho letto anche l'ameno racconto d'un ballo scritto da un proprietario di Kursk. I proprietari di Kursk scrivono benissimo. Dopodiché ho notato che era già la mezza e il nostro non usciva ancora dalla sua camera da letto. Ma verso 1:30 è avvenuto un fatto che nessuna penna saprebbe descrivere. Si è aperta la porta, io credevo che fosse il direttore e son saltato in piedi con le carte. Invece era lei in persona. Santi del paradiso, com'era vestita! Aveva un abito bianco al pari d'un cigno. Fu com'era sgargiante il suo sguardo, un raggio di sole. In fede mia, un raggio di sole. Ella ha salutato e ha detto «Non c'è stato, papà?»
Ai ai ai, che voce, un canarino veramente, eccellenza volevo dire io, non vogliate farmi punire, ma se proprio lo volete punitemi con la vostra manina generalizia, ma il diavolo mi porti la lingua, ha rifiutato d'obbedirmi e ho detto soltanto no, affatto. Ella ha guardato me, i libri, e ha lasciato cadere il fazzoletto. Io mi sono buttato a capofitto, sono scivolato sul dannato parquet e per miracolo non mi sono ammaccato il naso, tuttavia mi sono tenuto e ho raccolto il fazzoletto. Santi del cielo, che fazzoletto! Trasparente, di batista, ambra, vera e propria ambra. Sa di Generalame. Ella ha ringraziato e ha sorriso a fior di labbra che la sua bocca di zucchero non si è quasi increspata e dopo di questo è uscita. Io sono restato lì per un'ora ancora, allorquando è venuto un domestico e ha detto «Andatevene pure a casa, Aksent Ivanovich, il padrone se n'è già andato». Io, per me, non posso soffrire il servidorame. Non fanno che ciondolare in anticamera e gli par fatica anche chinare la testa. Questo è nulla. Una volta uno di questi animali venne in testa ad offrirmi una presa di tabacco. «Ma non sai tu, stupido schiavo, che io sono un funzionario, di nobile origine sono!» Non di meno mi presi il cappello e mi infilai il pastrano da me, giacché quei signori non lo porgono mai, e andai via. A casa sono stato il più del tempo disteso sul letto. Dopo ho scritto alcuni bellissimi versi. «Lungi dall'amata un'ora, un intero anno mi par. Questa vita che m'accora, ahi, son pronto a rifiutar». Potrebbe essere una composizione di Pushkin. La sera, avvolto nel mantello, me ne sono andato davanti alla casa di Sua Eccellenza e ho atteso a lungo. Chissà lei non uscisse per montare in carrozza onde poterla vedere ancora una volta. Ma no, non è uscita. 6 novembre. Il caposezione si è arrabbiato. Appena sono giunto in ufficio, mi ha chiamato e ha preso a dirmi: «Di un po', bello, che cosa combini?» «Come sarebbe a dire, io non combino niente», ho risposto. «Avanti, su, pensaci bene. Non c'è che dire, ormai ci hai più di 40 anni, sarebbe il momento di mettere la testa a posto. Ma che ti credi? Ti immagini che io non sappia di tutte le tue marachelle? È chiaro che ti piace la figlia del direttore. Ebbene, sta attento a te, pensa soltanto chi sei tu. Tu non sei altro che uno zero, meno di uno zero. Quanto ad animo non vali 2 soldi e quanto a faccia guardati un po' nello specchio. Come soltanto puoi pensare a una possibilità simile? Il diavolo se lo porti, perché lui ci ha la faccia come un'ampolla da farmacista e sulla testa una boffa di capelli arricciati a ciuffo e gira a capo ritto e s'unge di non so che pomata. Crede che soltanto a lui sia tutto permesso. Capisco, capisco perché s'arrabbia con me. Ha invidia. Forse si è accorto dei segni di benevola preferenza che mi sono stati accordati e io sputo su di lui. Un'alta dignità davvero, consigliere di corte. Si è appesa una catena d'oro all'orologio, ordina scarpe da 30 rubli, il diavolo se lo porti. E io sono forse un plebeo, un figlio di sartore o di sottufficiale. Io sono nobile. E che? Posso anche far carriera. Ho appena 42 anni, ossia l'età in cui, a regola, si comincia appena la carriera. Aspetta, compare, saremo colonnelli anche noi e magari, con l'aiuto di Dio, qualcosa di più. Ci faremo anche noi una reputazione e anche meglio della tua. Ma che ti sei messo in testa? Che all'infuori di te non esistano uomini a modo? Dammi anche a me un frac alla moda. Lascia che mi metta una cravatta come la tua e allora non potrai neppure legarmi le scarpe, ma non ci sono i mezzi, ecco il guaio.
8 novembre. Sono stato a teatro. Si rappresentava una farsa popolare. Ho molto riso. C'era anche una specie di vaudeville con versetti divertenti sul foro e specie su un registratore di collegio, versetti oltremodo liberi, tanto che mi sono meravigliato come la censura li abbia lasciati passare. Dei mercanti poi vi si dice apertamente che imbrogliano la gente e che i loro rampolli si danno alla crapula e così si insinuano fra i nobili. Sui giornalisti anche una strofetta divertentissima, che si stuzzicano tutti e che l'autore stesso chiede aiuto al pubblico. Divertentissimi lavori, scrivono oggi gli autori. A me piace il teatro. Se appena ci ho in tasca un quattrino non mi riesce a tenermi dall'andarci. E guardate un po', fra i nostri colleghi impiegati c'è di tali animali che a teatro, bei folchi, assolutamente non vanno, neppure se magari gli dai il biglietto di favore. C'era anche un'attrice che cantava deliziosamente. Ma rammentato quella divina creatura, canaglia. Niente, silenzio. 9 novembre. Alle 8 sono andato in ufficio. Il caposezione ha fatto le viste di non notare il mio arrivo e anch'io, da parte mia, come se fra noi nulla fosse stato. Ho esaminato e collezionato pratiche. Alle 4 me ne sono andato, sono passato davanti all'appartamento del direttore, ma nessuno era in vista. Il dopo pranzo l'ho passato il più del tempo disteso sul letto. 11 novembre. Oggi sono stato nel gabinetto del nostro direttore. Ho temperato per lui 23 penne e per lei, ai ai, per la di lei eccellenza, 4 penne. A lui piace molto che ci siano penne di riserva. Quella deve essere davvero una testa. Non fa altro che tacere, ma dentro di sé credo che ci abbia la sua idea su tutto. Mi piacerebbe sapere a che cosa pensa di più. Che cosa mai si agita in quella testa? Mi piacerebbe osservare più da vicino la vita di questi signori, tutti quegli equivoci e intrighi di corte, vedere com'è questa gente, che cosa fa nel suo ambiente. Ecco quello che mi piacerebbe sapere. Più d'una volta ho avuto l'intenzione d'attaccar discorso con Sua Eccellenza. Soltanto il diavolo mi porti la lingua, non mi obbedisce. Quando ho detto se fa freddo o caldo fuori, non viene fuori assolutamente più nulla. Mi piacerebbe dare un'occhiata nel salotto, di cui si trova qualche volta la porta aperta, e più in là un'altra porta su un'altra stanza. Che suppellettili lussuose, che specchi e porcellane, vorrei dare un'occhiata là, in quella parte della casa dove sta la di lei eccellenza. Ecco dove vorrei, nel boudoir, vedere tutti quei vasi che ci sono, quei cristalli, quei fiori dal terribile profumo, e il di lei abito buttato là, più somigliante a un fiato d'aria che a un abito. Vorrei dare un'occhiata nella stanza da letto. Là ci sono meraviglie, io credo è il paradiso. Vedere lo sgabelletto su cui ella poggia il piedino levandosi dal letto, e come quel piedino si riveste d'una calzuccia candida al pari di neve. Ai, 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 niente, niente, silenzio. Oggi però sono stato come illuminato da un lampo. M'è tornato in mente quel discorso di quei due cagnuoli che ho udito sulla prospettiva. Bene, mi sono detto, ora saprò tutto. Occorre mettere la mano sulla corrispondenza che quei due meschini cagnuoli si sono scambiata, vi apprenderò certo qualche cosa. Confesso che ho persino chiamato a me una volta Maggie e ho detto, ascolta Maggie, adesso siamo soli e io quando vorrai t'aprirò la porta senza che nessuno se ne accorga. Raccontami ora dunque tutto quello che sai della padroncina. Com'è? Ti giuro davanti a Dio che nessuno ne saprà nulla. Ma l'astuto cagnuolo si è stretta la coda fra le gambe, si è raccolto in se stesso e alla fine se n'è andato quatto quatto verso la porta, come non avesse udito nulla. Da molto tempo io sospettavo che il cane fosse assai più intelligente dell'uomo ed ero persino convinto che potesse parlare, ma che soltanto ci fosse in lui non so che ostinazione. Esso è uno straordinario politicante, nota tutto, il menomo passo dell'uomo. No, a qualunque costo domani andrò alla casa di Zverkov, interrogherò Fidel e se mi riuscirà mi impadronirò di tutte le lettere scritte da Mackie. 12 novembre. Alle 2 del pomeriggio mi sono avviato allo scopo di vedere infallantemente Fidel e di interrogarla. Io non posso patire i cavoli, il cui puzzo emana da tutte le botteghe al minuto della Meskanskaya. Del resto, da sotto la porta di ogni casa viene una tale peste che io, tappandomi il naso, correvo a tutta carriera. Poi ci sono i bassi artigiani, i quali spandono dalle loro officine una tale quantità di fuliggine e di fumo che, decisamente, è impossibile andare a spasso in un posto simile. Salito al sesto piano e suonato il campanello, è venuta ad aprirmi una giovinetta non proprio brutta, piena di minute lentiggini. La riconobbi. Era quella stessa che avevo incontrata insieme alla vecchia. Essa arrossì un poco e io capii subito. Tu, Colombella, cerchi un fidanzato. Che volete? Chiese essa. Devo parlare col vostro cane. Poco stupida era quella giovinetta, mi accorsi subito che era stupida. Nel frattempo accorreva latrando la cagnetta. Io volevo prenderla, ma quella dannata a momenti mi prendeva lei per il naso coi denti. Io però vidi in un angolo la sua cuccia. Ecco quello che cerco. Mi sono diretto là, ho raspato fra la paglia della scatola di legno e a mia inesprimibile soddisfazione ho tirato fuori un piccolo pacco di minuscole carte. La sudicia cagnetta, vedendo ciò, dapprima m'ha addentata al polpaccio. Ma poi, quando ha fiutato che avevo preso le carte, ha cominciato a guaire e a lusingarmi. Ma io ho detto no, cara, addio, e mi sono buttata a correre. Credo che la giovinetta m'abbia preso per un pazzo, giacché si è spaventata moltissimo. Arrivato a casa volevo mettermi subito al lavoro e decifrare quelle lettere, perché alla luce delle candele non ci vedo tanto bene. Ma a Mavra è saltata in testa di lavare il pavimento. Queste sciocche finiche sono sempre pulite fuori proposito. Ragion per cui sono andato a spasso e ho riflettuto a questo avvenimento. Finalmente saprò tutti gli intrighi, i pensieri, tutte queste molle segrete e potrò farmi un'idea di tutto. Queste lettere mi riveleranno tutto. I cani sono gente accorta, essi conoscono tutte le relazioni politiche, sicché è certo vi troverò ogni cosa, il ritratto e le faccende private di quell'uomo. E vi sarà anche qualcosa su colei che... Niente, silenzio. La sera sono tornato a casa ed ho passato il più del tempo disteso sul letto. 13 novembre. Su via, vediamo. La lettera è abbastanza leggibile. Non di meno, nella scrittura c'è sempre, si direbbe, qualcosa di canino. Leggiamo. Cara Fidel, io ancora non posso abituarmi al tuo nome borghese. Non potevano mettertene uno un po' meglio? Fidel, Rosa, che tono volgare. Ma lasciamo da parte ciò. Sono molto contenta che abbiamo pensato di scriverci. La lettera è scritta molto correttamente. La punteggiatura e persino la lettera E è dappertutto al suo posto. Così non scrive neppure il nostro caposezione, sebbene vada dicendo che ha studiato in non so che università. Vediamo appresso. Mi pare che dividere i propri pensieri, i propri sentimenti e le proprie impressioni con un altro essere sia una delle più grandi consolazioni al mondo. Questo concetto è preso da un'opera tradotta dal tedesco. Il titolo non me lo rammento. Parlo per esperienza. Sebbene del mondo io non conosca che quello chiuso fra le porte della nostra casa. La mia vita non scorre essa nella gioia. La mia padroncina, che il babbo chiama Sophie, mi vuol bene alla follia. Niente, silenzio. Anche il babbo spessissimo mi fa i complimenti. Prendo tè e caffè con la crema. Ah, ma cher, devo dirti che non mi piacciono affatto i grandi ossi spolpati che in cucina sgranocchia il nostro Polkan. Gli ossi sono buoni solo in selvaggina e anche quando ancora nessuno abbia succhiato il midollo. Una cosa che va veramente è mescolare parecchie salse insieme, purché senza capperi e senza verde. Ma non conosco niente di più balordo dell'abitudine di dare ai cani molliche di pane appallottolate. Un tipo che siede a tavola, il quale ha tenuto in mano ogni sorta di porcherie, comincia a impastare il pane con quelle sue medesime mani, poi ti chiama e te ne ficca in bocca una pallina. Rifiutarsi sarebbe, lo so, poco gentile, e così ingolli con disgusto, ma ingolli tuttavia. Il diavolo sa che roba è questa, che sciocchezze, come se non ci fossero argomenti migliori di cui scrivere. Guardiamo la pagina appresso, se non ci sia per caso qualcosa di più pertinente. Io molto volentieri ti terrò aggiornata di tutto quanto avviene qui da noi. T'ho già accennato a quell'importante signore che Sophie chiama babbo. Questo è un uomo molto strano. Ah, ecco, finalmente, lo dicevo io. Essi hanno l'occhio politico per tutte le cose. Vediamo un po' che tipo è questo babbo. Uomo molto strano, sta zitto il più del tempo, parla di rado, dico, ma una settimana fa si è messo a parlare da solo ininterrottamente. L'otterrò o non l'otterrò? Ha preso in una mano una carta, ha incrociato le braccia con l'altra mano vuota e diceva, l'otterrò o non l'otterrò? Una volta si è persino rivolto a me chiedendo, beh, che ne pensi tu, Maggie? L'otterrò o non l'otterrò? Io non ci ho potuto capir nulla, gli ho fiutato le scarpe e mi sono allontanata. In seguito, ma cher, dopo una settimana il babbo è arrivato un giorno tutto allegro. L'intera mattinata sono venuti a visitarlo personaggi in uniforme i quali si congratulavano con lui per qualunque cosa. A tavola era così allegro come non l'avevo mai veduto prima. Questa cagnetta mi pare sta andando un po' troppo in là, si prenderà delle vergate. Assicché è ambizioso, occorre tener presente ciò. Addio, ma cher, scappo, eccetera, eccetera. Domani finirò la lettera. Dunque, buongiorno, sono di nuovo da te. Oggi la mia padroncina Sofia. Ah, orsù, vediamo che tipo è Sofì. Ah, canaglia, niente, niente, proseguiamo. La mia padroncina Sofì era in un'estrema agitazione. Si preparava per il ballo e io sono stata contenta perché nella sua assenza ho potuto scriverti. La mia Sofì è sempre straordinariamente contenta d'andare al ballo, sebbene durante l'abbigliamento ogni volta finisce con l'arrabbiarsi. Io assolutamente non capisco, ma cher, che sugo ci sia ad andare al ballo. Sofì torna a casa alle 6 del mattino e io indovino dal suo aspetto stanco e smunto che là, poverina, non le hanno dato da mangiare. Io lo confesso, non potrei vivere in questa maniera neanche un momento. Se non mi dessero la mia starna con salsa e le mie alucce di pollo arrosto, non so davvero che sarebbe di me. Buona anche la salsa di tritello, mentre le carote o le rape o i carciofi non saranno mai buoni. Stile estremamente ineguale. Si vede subito che non è un uomo che scrive. Comincia come si deve e finisce alla maniera canina. Guardiamo ancora quest'altra letteruccia. È lunga. Non c'è neppure data. Ah, cara, come si fa sentire la primavera che s'avvicina. Il mio cuore batte quasi attendesse qualcosa. Ho negli orecchi un continuo mormorio, tanto che spesso, levando la zampetta, resto sospesa per parecchi minuti, tendendo l'udito alla porta. Ti rivelerò che ho molti corteggiatori. Spesso, affacciata alla finestra, li passo in rivista. Ah, se tu sapessi che mostri ci sono fra loro. Uno, di volgarissime fattezze, un cane da cortile, è terribilmente stupido. Ha la stupidità dipinta sulla faccia. Se ne va per la strada con un'aria di grande importanza e si figura ad essere un gran personaggio e crede in questo modo che tutti debbano guardar lui. Neanche per idea. Io non gli presto più attenzione che se non esistesse. E che spaventoso molosso si ferma sotto la mia finestra. Se s'alzasse sulle zampe di dietro, il che certo lo zoticone non sa fare, sorpasserebbe di tutta la testa il babbo della mia Sofì, il quale pure è abbastanza alto e ben complesso. Questo popò d'animale deve essere uno sfacciato di prima forza. Io gli ho ringhiato, ma lui non se ne dà per inteso. Avesse almeno battuto ciglio, ma che? Tira fuori la lingua, lascia pendere gli enormi orecchi e guarda alla finestra. È un tale bifolco. Ma credi forse, ma cher, che il mio cuore sia altrettanto insensibile a ogni sollecitudine? Ahimè, no. Se tu potessi vedere un cavaliere che scala il muro della casa contigua di nome Tresor, ah, ma cher, che faccino è quello? Fu al diavolo, che specie di sciocchezze! Come si possono riempire i fogli di queste stupidaggini? Datemi una creatura umana! Io voglio vedere una creatura umana, io agogno quel cibo che nutrirebbe e inebrierebbe la mia anima, e invece mi toccano simili bagattelle. Saltiamo una pagina, non ci sarà forse qualcosa di meglio?